Oh, bene, bene, siamo tornati. Bene, sempre abbiamo salutato Stefano Impalomeni, che è stato in studio con noi insieme a tutta la squadra in questa, nella precedente parte di trasmissione. Adesso voglio andare subito da lui perché sta seguendo tutto quello che riguarda la nazionale. Poi, insomma, stasera vivremo questa partita anche in un contesto, no? Dove ha risposto bene. Lo chiediamo subito a Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio, ben trovati.
Allora, ci avviciniamo a questo impegno. Raimondo, volevo anche capire la risposta, no, del Maradona, perché mi sembra che sto leggendo che c'è una buona risposta da questo punto di vista.
Ottima, ottima. Ci va verso il tutto esaurito. Calcola che per la gara di stasera il sold out è previsto a 47.000 biglietti, 47.000 posti disponibili. Ieri sera ha venduti 41.000 biglietti, quindi ne restavano 6.000 da vendere tra ieri sera e la giornata di oggi, quindi insomma la federazione era abbastanza fiduciosa sulla possibilità che appunto stasera l'Italia giochi in uno scenario da sold out allo stadio Maradona di Napoli, quasi 10 anni dopo l'ultima volta. Può sembrare strano, ma insomma si torna a Napoli dopo 10 anni, 2013, Italia-Armenia 2-2.
Senti Raimondo, tu segui la nazionale da molto tempo, no? Hai seguito tutto quello che ha riguardato l'europeo, post-europeo e tutto. Che sensazioni hai avuto nell'avvicinamento a questa partita?
Prendo un po' in prestito le parole di Lorenzo, perché siamo a Napoli e lui martedì disse: vorrei portare in questo gruppo quella spensieratezza e quella serenità che abbiamo a Napoli. Facendo capire che però in nazionale questa serenità evidentemente non c'è. C'era quando l'Italia vinse l'Europeo, poi a furia di risultati negativi questa serenità si è persa. E poi la sensazione è che oggi, insomma, sono finiti gli esperimenti, è finito il tempo degli esperimenti, perché da stasera si torna in campo per Euro 2024. Certo, la qualificazione oggi è più semplice, un girone da 5, passano le prime due, quindi le possibilità per qualificarsi oggi sono alte e ampie, però dietro a Retegui, di cui si è parlato tanto negli ultimi 3 giorni, di fatto, Marco, c'è di nuovo la stessa nazionale di 20 mesi fa. Ci sono stati tanti esperimenti nell'ultimo anno, soprattutto nel 2022, lo scorso giugno, poi a settembre, poi a novembre, poi però vai a vedere la probabile formazione di stasera e di fatto 9 undicesimi sono giocatori che erano nel gruppo azzurro in occasione della vittoria dell'Europeo, ad eccezione di Retegui, evidentemente, che è in Italia da 3 giorni, e del numero 10, Enzo Pellegrini, che però in realtà in quel gruppo c'era e che non partecipa all'Europeo solo perché infortunato con Castrovilli, che viene chiamato in extremis. E quindi è un po' il punto che, insomma, tutti questi esperimenti che sono stati fatti non hanno prodotto quantomeno certezze per il CT Mancini, perché nel momento in cui si torna a giocare per un obiettivo importante, una gara già decisiva, di fatto Mancini si riaffida alle stesse certezze di 20 mesi fa.
Non fa una piega questo discorso. Senti Raimondo, voglio chiederti un'altra cosa. Oggi tra i temi di discussione che sono usciti, uno ha riguardato il centrocampo, in particolar modo due giocatori, Giorginio e Verratti. Ne abbiamo parlato anche con Dossena. Molti ritengono che questi due giocatori hanno caratteristiche molto simili, no? Qualche volta si pestano un po' i piedi. Dossena ha detto dipende molto da loro, dovrebbero loro trovare il modo, no, per coesistere come hanno fatto ad esempio nell'Europeo. Però questo è un tema, no? Cioè sono due giocatori che hanno comunque delle sono molto simili, no? Vogliono il pallone, sanno palleggiare, molte volte diciamo forse tardano un po' l'azione, no? Tu che ne pensi di questo? Ci potrebbe essere in prospettiva magari anche un cambio in questo senso, di provare un qualcosa di diverso e non tutte e due insieme contemporaneamente in campo?
Allora sì, premesso che come dici tu all'Europeo poi questa sintesi l'hanno trovata anche molto bene, la famosa nazionale del doppio play, Giorginio e Verratti, con un incursore di centrocampo che poteva essere Barella una volta, Locatelli un'altra volta, però questa sintesi si era trovata. Poi però dopo, insomma, troppe volte ci sono pestati i piedi. A me onestamente sorprende anche un po' ritrovarci qui 20 mesi dopo ancora con Giorginio e Verratti, che per Mancini sono due certezze, perché Verratti stasera sarà il capitano della nazionale, e comunque il centrocampo non è l'attacco, cioè a centrocampo alternative ce ne sono, basti pensare che Locatelli non è stato convocato, che lo stesso Niccolò Fagioli non è stato convocato, eppure nella Juve sta giocando molto bene, che in panchina ci sarà Sandro Tonali, quindi possibilità per cambiare ce ne sono. Però torniamo lì, se Mancini non cambia è perché evidentemente pensa che Giorgini e Verratti oggi possano far meglio di chi è alle loro spalle, però hanno quelle caratteristiche lì. Poi hanno dimostrato di poter coesistere, però sono due giocatori che tornano molto indietro a prendere il pallone, sono due giocatori che amano molto avere la palla tra i piedi, e quindi o hai una netta superiorità, secondo me, rispetto agli avversari dal punto di vista del gioco, cioè riesci a controllare il pallone per buona parte della partita, e allora sì, lì è un punto a tuo favore. Poi però quando invece la partita la subisci, e molte volte può capitare, lì secondo me vai maggiormente in difficoltà.
Dossena diceva, ha detto una cosa che mi ha così un po' colpito, ha detto che forse loro due sono ottimi quando devi gestire il pallone, quando sei andato in vantaggio loro devi gestire, loro sono molto bravi perché hanno questa grande qualità di palleggio, no?
Così, sono d'accordo, sì. Sono d'accordo, ma infatti se ci pensi anche allo stesso europeo, insomma, quando certo. L'Italia gioca al meglio delle sue forze, delle sue potenzialità, e beh, Giorgini e Verratti fanno la differenza, però sono le partite che domini, le partite in cui hai il controllo del pallone. Certo. Quando invece poi dopo vai in difficoltà, e soprattutto loro non sono al 100%, perché poi anche lì capire come li trovi dal punto di vista fisico in quel momento della stagione. Un anno fa, oggi, eravamo alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord.
Esatto.
E lì capimmo esattamente che quella squadra, soprattutto dal punto di vista fisico, non c'era in quel momento della stagione, e anche quello fece la differenza. Però non è un caso che il CT abbia provato e abbia anche giocato col 3-5-2 poi nelle successive partite, a giugno, a settembre, a novembre, anche perché è un modulo che oggi Mancini considera, l'ha provato in questi giorni a Coversano come alternativa al 4-3-3, ed è così, perché quando la squadra non è al meglio, quello è un modulo che comunque dal punto di vista difensivo ti dà maggiori coperture. E poi così, Mancini l'ha detto, quando invece giochiamo col 4-3-3 vogliamo fare la partita, vogliamo essere più propositivi, allora questo è il nostro modulo, questi sono i nostri 11, ed ecco che Giorgini e Verratti magicamente tornano insieme.
Certo. Allora un attimo Raimondo, perché ho una curiosità da chiederti sempre su quella zona del campo, però prima andiamo a sentire insieme anche un po' di numeri percentuale della Sisal.
Zona Sisal a Maracanã.
E con noi c'è l'esperto Sisal Tipser Gianluca Boserman. Ciao Gianluca, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti quanti.
Allora Gianluca, andiamo un attimo sulle percentuali di questo match, che vediamo che tipi di numeri ci dà la Sisal, e poi ti chiedo anche qualche protagonista prima di ritornare da Raimondo, perché ho una curiosità da chiedergli sulla centrocampo a Raimondo. Vai.
Assolutamente sì Marco, l'Inghilterra ricordiamo che ha battuto solo una volta l'Italia in competizioni ufficiali, era il novembre del 77, mentre non vince in casa nostra dal maggio del 61. Però è un'Inghilterra che ce la potrebbe fare, secondo noi questa volta 37% la vittoria della nazionale di Southgate, 32 per l'Italia, 31 per il pareggio, però sono comunque percentuali molto vicine fra loro. Secondo noi al 61% sarà una partita vara di gol, ce ne saranno meno di 3 complessive, perché così si sono conclusi 5 incontri più recenti. Tra l'altro non è da escludere al 30% un gol di testa, visti i protagonisti che scenderanno in campo.
E come protagonisti chi avete scelto?
Protagonisti da una parte ovviamente Harry Kane, che vuole finalmente fare il suo primo gol alla nazionale italiana, all'Italia non ha mai segnato il capitano dell'Inghilterra. Dall'altra parte ovviamente occhi puntati su Matteo Retegui, che dovrebbe guidare l'attacco azzurro, assegna al 20% all'esordio assoluto con la maglia dell'Italia. Scamacca al 23%, mentre dall'altra parte dell'Inghilterra attenzione a Foden al 18%.
Questi sono i numeri dei protagonisti. Raimondo, Kane è sicuramente, Harry Kane, un pericolo, no? Maggiore, no? Lì davanti.
Sì, sì, senza dubbio. Tra l'altro tutti, insomma anche ieri alla conferenza di Rice, di Southgate, tutti parlavano di questo record, un gol dal record, oggi 53 reti al pari di Wayne Rooney, ne basta una per diventare il miglior marcatore della storia dell'Inghilterra, insomma parliamo di una delle nazionali più importanti di sempre, anche proprio per storia del calcio, e quindi è il grande argomento di discussione. Certo, arriva in un momento in cui stanno meglio i suoi partner d'attacco, perché se penso alla stagione di Foden, ma soprattutto se penso alla stagione di Bukayo Saka, e beh, loro quest'anno passano in Premier League, stanno facendo la differenza come pochi altri. Kane è l'epicentro di un Tottenham che sta trovando mille difficoltà, e anche lì Antonio Conte non è riuscito evidentemente a risolvere alcunché nell'ultima stagione. Questa doveva essere la stagione in cui Kane doveva lottare per la vittoria della Premier League. Stato oggi il Tottenham è lontanissimo anche dalla zona Champions e Conte minaccia dimissioni, quindi la stagione per lui è molto complicata. Poi però arriva l'Inghilterra, e l'Inghilterra per Kane è un altro mondo ed è da tutti tenuto in grandissima considerazione. Stasera tutti i tifosi inglesi evidentemente sperano che a segnare sia lui per diventare il miglior marcatore della storia dell'Inghilterra.
C'è una curiosità da chiederti, Raimondo. Stasera al Maradona torna Jorginho, no? Che è stato il play di Sarri, che ha fatto molto bene. Oggi nel Napoli c'è un altro play, che è Lobotka. Ti posso chiedere, tu che insomma hai anche seguito molto da vicino il Napoli in quel periodo, il miglior Jorginho e il miglior Lobotka chi scegli?
Questa è una domanda molto difficile, però ti dico che per la stagione di Lobotka scelgo lui. Cioè, Jorginho è stato un eccellente interprete, almeno per un paio d'anni, poi ha fatto molto bene anche in Premier League, al Chelsea, però io credo che negli anni di Sarri abbia davvero raggiunto l'apice della sua carriera, anche per il modulo, per come Sarri lo faceva sentire importante e per quanto evidentemente era importante in quel Napoli. Però onestamente il Lobotka di quest'anno mi sembra superiore anche al mio.
Sai che a me sembra un po' più completo?
È quello. Jorginho è anche un tipo di gioco diverso, differente. Sì. Quello di Sarri rispetto a quello di Spalletti. Quello di Sarri è un gioco molto più palleggiato, in cui Jorginho evidentemente doveva toccare tantissimi palloni, ma erano tantissimi tocchi corti, in orizzontale, sì. Anche più semplici. All'Obotka viene chiesto anche un lavoro diverso e un lavoro di verticalizzazione anche diverso. Ecco, quel passaggio in più lì Jorginho non l'ha mai avuto. L'Obotka è una visione in verticale del calcio che secondo me a Jorginho è mancata anche nel momento migliore della sua carriera, ma anche perché il calcio di Sarri era un calcio comunque più compassato, più di tiki-taka rispetto al calcio più verticale di Spalletti.
Tra l'altro hanno una storia un po' simile per certi aspetti, e mi spiego. Jorginho arriva al Napoli e non è titolarissimo, viene lanciato da Sarri, possiamo dire, no?
Sì.
E Lobotka viene lanciato da Spalletti, perché prima c'era ma non veniva considerato, quindi viene rigenerato da Spalletti, quindi due allenatori che poi sono subentrati, sono arrivati, hanno puntato su questi due giocatori, li hanno valorizzati molto entrambi, perché questo bisogna riconoscerlo ad entrambi gli allenatori, no? Che hanno valorizzato molto questi due giocatori.
Sì, in entrambi i casi c'erano concrete possibilità che andassero via.
Esatto.
Perché Lobotka con Gattuso,
ti ricordi, c'era Valdifiori, lui portò Valdifiori che doveva essere il play lì davanti, poi invece
esattamente
non andò
e
così.
Jorginho con Benitez, ricorderai, di fatto non riuscì mai ad essere al centro di quel Napoli di Benitez. Però anche lì era tutta una questione di modulo,
perché
ricorderai, Benitez chiese a lungo Mascherano, perché nel suo 4-2-3-1 era il centrocampista ideale.
Certo.
E poi arriva Sarri, cambia modulo, 4-3-3, serve il regista e c'è Jorginho. Però invece nel modulo precedente Jorginho faceva molto più fatica. Sì, è il ragionamento corretto.
Allora, vado da Gianluca prima di salutarlo. Gianluca, c'è un'altra curiosità sulla partita di oggi, oppure ci siamo fermati? Ripetiamo, 37% vittoria Inghilterra, 31% invece il pareggio, 32% per l'Italia.
No Marco, altre curiosità non ci sono per la gara di oggi. Se vuoi abbiamo qualche curiosità sul Gran Premio di domenica, ma se vuoi ne parliamo anche domani.
Ce lo teniamo per domani, caro Gianluca, visto che abbiamo anche domani un altro appuntamento, andremo proprio con la partenza della MotoGP. Attenzione, Gran Premio che noi seguiremo, vi ricordo, domenica saremo live nel pomeriggio dalle 15 alle 19 e ci sarà proprio il racconto anche del Gran Premio di MotoGP, la partenza del Mondiale 2023. Ringrazio Gianluca Boserman e quindi la Sisal. A domani Gianluca, presto.
Ciao Marco, a domani, grazie a voi.
Zona Sisal. A Maracanã.
Sto per salutare Raimondo De Magistris, ma un'altra curiosità gliela chiedo anche a lui, visto che oggi siamo andati a toccare un po' di temi, non solo di nazionale. Raimondo, senti, oggi abbiamo messo giù una scheda degli attaccanti degli ultimi 5 bomber del campionato di Serie A, partendo, se mi ritate la grafica al volo, ecco, partendo dal 2017-2018, quando ci fu l'accoppiata Icardi-Immobile, 29 gol, poi Quagliarella 26, Immobile 36, CR7 29, Immobile di nuovo 27 l'anno scorso. Osimhen è a quota 21. Dove può arrivare? Può superare la barriera dei 30 a tuo giudizio? E ti chiedo, in questa griglia dove metti Osimhen come attaccante?
Allora, può superarla secondo me, anche perché dobbiamo sempre ricordarci che questa non è stata una stagione piena di Osimhen. Esatto. Lui in autunno è mancato ed è mancato a lungo, quindi se andiamo a vedere poi la media gol realizzata in relazione alle partite giocate, ma soprattutto in relazione ai minuti giocati, la media di Osimhen è una media molto molto importante. Ora, chiaramente non puoi fare il paragone con Cristiano Ronaldo, che è davvero stato uno dei migliori giocatori della storia del calcio, però se facciamo il paragone col Cristiano Ronaldo della Juventus, che evidentemente non è stato quello del Real Madrid, era già in parabola discendente, e anche col miglior Ciro Immobile, non lo so, io un Osimhen, un centravanti così devastante come l'Osimhen degli ultimi 3 mesi in Serie A, fatico a vederlo probabilmente dai tempi di Gonzalo Higuaín, perché negli ultimi mesi è stato, si parla giustamente tantissimo di Kvara, ma secondo me non ci sono dubbi sul fatto che il vero uomo scudetto del Napoli sia lui, e qui vanno dati grandi meriti secondo me a Luciano Spalletti, esatto, per come è riuscito a completare questo centravanti, che le potenzialità le abbiamo sempre viste, però era un attaccante molto più goloso, molto più limitato, si infortunava perché andava sempre male nel contrasto, non era così forte e così completo sui colpi di testa, invece adesso veramente vediamo un centravanti che sa fare tutto, sa segnare in ogni modo, ed è lo stesso di 2 anni fa, grandi meriti a lui evidentemente, ma qui c'è un lavoro dell'allenatore che secondo me ha fatto tantissimo la differenza.
Guarda, oggi ne parlava proprio di questo passaggio che tu hai sottolineato anche Stefano Impallomeni, ha detto: mi è sempre piaciuto come attaccante, ma il primo anno non mi aveva dato questa grande sensazione di forza. Lavorando con Spalletti bisogna dire che è diventato un altro attaccante, quindi c'è stata questa crescita che ha contribuito anche il tecnico. Senti, invece l'ultima veramente, Raimondo, e mi scuso perché poi si lega un po' anche, sto leggendo una cosa, una notizia, poi ci ritorneremo magari nei prossimi giorni, 2 squadre giovanili in autogestione senza allenatore, l'esperimento della Juve. L'idea del responsabile tecnico dell'attività di base De Ceglie, provata da Under 10 e Under 12 dell'Academy, tecnici in tribuna con i genitori per affermare la capacità dei ragazzi di prendere decisioni in autonomia e affermare le leadership interne. Che ne pensi? Ti piace come idea? È un'idea?
Mi sembra quasi una risposta all'appello di Mancini: non si gioca più per strada, quindi allora facciamoli giocare da soli sui nostri campi di calcio, non so, è un po' una cosa del genere che ci può stare, insomma, perché siamo ancora, Marco, siamo ancora nell'età del divertimento,
questo 8, è vero, 10, questo 12 è vero, anni, questo è vero, questo
quindi
è vero.
Va benissimo secondo me anche questo, cioè non leggiamola in termini di giocatori, di bambini che dovranno diventare,
forse,
giocare nelle grandi squadre.
Esatto, forse sono Raimondo,
bambini che devono divertirsi,
esatto, si devono divertire, magari meno vincolati a schemi tattici, perché
esatto,
guarda,
esatto,
mi raccontano delle cose chi ha i figli che li porta nelle scuole calcio o comunque anche in categorie leggermente che sono tutti diventati un po' maniaci della tattica, quindi
io tutti i giocatori che ho sentito, giocatori che hanno, ex giocatori dai 40 anni in su, tutti hanno sempre, Marco, pontificato l'importanza dell'oratorio e l'importanza di giocare liberi per strada. Tutti dicono che quella è stata per loro la differenza, quello per loro ha fatto la differenza.
Assolutamente.
E secondo me il fatto anche all'interno delle scuole calcio di lasciare liberi questi ragazzi di esprimersi un po' come vogliono a 8-10 anni, e poi faranno la carriera che faranno, se saranno bravi emergeranno, se non saranno bravi faranno altro, però io credo davvero che a quell'età diventare professionisti debba essere davvero l'ultimo dei problemi.
Assolutamente, mi viene in mente, chiudo con questa cosa che mi hai dato tu un assist, mi viene in mente un passaggio nel libro di Johan Cruyff, quando diceva che portava i ragazzi dell'Ajax a giocare nei parcheggi, nella strada, in marciapiede, ha detto, perché così lì il pallone rimbalza in maniera irregolare e si devono imparare a non cadere per non farsi male, a controllare il pallone nelle situazioni irregolari. Va bene. Raimondo, grazie come sempre, buon lavoro, a più tardi. A presto, grazie a Raimondo De Magistris. Noi ci fermiamo, l'ultima pausa, poi torniamo, lanciamo un'intervista realizzata dal direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini a Giovanni Carnevali. Seguitela perché ci sono degli spunti molto interessanti, ma torniamo subito.